Buonasera, sono Clelia Palanza, medical writer per l'ESCOM. La storia della tubercolosi è antichissima, inizia ancora prima che Homo sapiens faccia la sua comparsa sulla Terra. Praticamente era lì ad aspettarci. Negli articoli precedenti abbiamo parlato della tubercolosi da molti punti di vista, dalla resistenza antibiotica ai vaccini, alle possibilità di trattamento. Oggi indagheremo invece più a fondo la storia di questa malattia, scoprendo anche delle curiosità sull'arte, sulla letteratura e su come questa malattia abbia intrecciato da sempre la sua storia con la nostra, persino nella lotta contro il Covid-19. Come abbiamo già raccontato nel primo articolo di questa serie, resti fossili datano la comparsa di questa patologia a circa 70.000 anni fa, ma è probabile che la sua origine fosse molto più antica. Infatti, da alcune rilevazioni si è visto che aveva già infettato probabilmente anche l'Homo erectus. Nella storia degli esseri umani, la tubercolosi è stata di grande rilevanza, in quanto è una malattia questa che dura nel tempo e che porta i malati ad una morte lenta e sofferta. Conosciuta in ogni epoca e in tutto il mondo, se ne ritrovano le tracce nelle ossa delle mummie egizie e in quelle dell'America precolombiana, così come nei trattati medici dell'antica India e della Cina. In Grecia è stata descritta da molti studiosi, tra cui Ippocrate ed Erodoto, nel V secolo a.C. Essi la chiamavano phthisis, ovvero tisi, ovvero consunzione. Tisi era il nome con cui fu poi conosciuta in epoca romana. Fu solo nel X secolo d.C. che Avicenna per primo ipotizzò che fosse una malattia infettiva. Il primo tentativo di cura, invece, venne in epoca medievale da parte di un chirurgo francese che propose di operare le persone affette da scrofola, il nome con cui era conosciuta quella che oggi chiamiamo adenite tubercolare, una malattia che provoca infezione e ingrossamento delle ghiandole del collo, le ghiandole linfonodali del collo, ma che ovviamente non risolveva in effetti il problema sistemico. Intorno al 1600 invece era molto conosciuta in Francia ed in Inghilterra, dove veniva chiamata tocco reale, perché si pensava che il re potesse guarire gli ammalati con un semplice tocco delle mani. Seguirono 2 secoli in cui il contagio si diffuse enormemente. Addirittura nel 1700 a Londra un decesso su 4 era per tubercolosi. Ovviamente la rivoluzione industriale che portava con sé povertà, sporcizia, condizioni igieniche precarie, ovviamente fece da amplificatore per la diffusione della malattia. Fu in quel periodo però che i primi studiosi, i più esperti, iniziarono ad ipotizzare che la malattia fosse di origine infettiva. E furono gli scienziati della scuola salernitana che consigliarono per primi di lavare spesso le mani. L'Ottocento fu il secolo del cambiamento per quanto riguarda la tubercolosi. Nella prima metà essa continuò a diffondersi indiscriminatamente, ma passò dall'essere il morbo dei poveri e delle prostitute alla malattia delle classi agiate, degli artisti e dei poeti. Veniva chiamato mal sottile, peste bianca, mal di vivere, male del secolo. Assunse moltissimi nomi. Tutti quanti però indicavano la stessa malattia, la più famosa dell'epoca. Iniziò ad essere vista come una malattia romantica, addirittura a rappresentare un segno di purezza dello spirito, tanto che le giovani aspiravano ad avere quell'aspetto emaciato e pallido che conferisce la malattia e che le avrebbe rese più pure agli occhi dei pretendenti. Iniziò così a permeare l'arte, la letteratura e la musica. Il famosissimo poeta britannico Lord Byron, nel 1828, scriveva: "Mi piacerebbe morire di tubercolosi", dando così un'ulteriore spinta a diventare una malattia di moda tra gli artisti. Furono molti i morti per tubercolosi in quegli anni: Amedeo Modigliani, Wolfgang Goethe, Emily Brontë, Anton Chekhov, Frédéric Chopin, e potrei dirne molti altri. Anche nelle opere letterarie si ritrovano moltissimi malati di tubercolosi. Le vediamo nei Miserabili di Victor Hugo, nella Signora delle Camelie di Alexandre Dumas, nella Traviata di Giuseppe Verdi. Insomma, una malattia talmente diffusa da avere anche un carattere sociale e culturale, un qualcosa che abbiamo imparato a capire negli ultimi 2 anni. Sul finire dell'Ottocento avvenne quel cambiamento che ha permesso in un solo secolo di gestire una patologia che per millenni era stata completamente incontrastata. Robert Koch, poi premio Nobel per la medicina per questo, scoprì l'agente patogeno della tubercolosi e in brevissimo tempo fu inventato anche il primo vaccino e furono scoperti anche gli antibiotici. Per circa 100 anni abbiamo potuto sconfiggere questa malattia facilmente. Oggi però siamo di fronte ad una nuova sfida, la lotta alla tubercolosi farmaco-resistente e alla volontà di eradicare la malattia perché non affligga più l'umanità. La tubercolosi è a tutt'oggi tra le prime 10 cause di morte al mondo. Provoca infatti circa 2 milioni di morti ogni anno, un numero che equivale ai decessi dovuti oggi al Covid-19. Ma non è solo questo che hanno in comune. Un altro legame interessante tra le due patologie è stato evidenziato in alcuni studi recenti dedicati a una possibile attività protettiva del vaccino antitubercolare verso altri batteri e virus. Diversi meccanismi sono stati associati a questa protezione, nota anche come immunità eterologa, inclusi meccanismi di epigenetica e di immunità addestrata. Non è ancora ben chiaro quale possa essere il meccanismo, ma l'ipotesi è che coloro che hanno effettuato il vaccino per la tubercolosi mostrino forme meno gravi di Covid-19. A questo proposito gli studi sono ancora in corso, ma sembrano promettenti. Per concludere, voglio parlarvi dell'alleanza globale Stop Tuberculosis, fondata nel 2001, è un'organizzazione affiliata delle Nazioni Unite con sede al Global Health Campus di Ginevra, che riunisce le competenze di un ampio spettro di partner internazionali, con l'obiettivo condiviso di eradicare la tubercolosi entro il 2030. Un progetto che con competenze strategiche e tecniche mira a migliorare la salute della popolazione mondiale. Grazie a tutti.